Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 e del Centro Universitario Teatrale di Parma, su Radio Revolution. Questo non è un radiodramma. Stasera approfondiremo un argomento che esige un approccio diverso. Una ricerca sulla forma più adatta per raccontare un teatro particolare che si nutre della storia del nostro passato e del nostro presente. Il teatro documento. Stasera parleremo di due testi. L'istruttoria di Peter Weiss e La prigione di Kenneth Brown. Weiss scrisse quello che è considerato il testo simbolo del teatro documento, ricomponendo gli appunti che lui stesso prese durante il processo di Francoforte. Questo processo, che durò 3 anni, dal 63 al 65, tentò di liberare le voci delle innumerevoli vittime imprigionate ad Auschwitz. Il primo processo volto a giudicare da dentro le responsabilità individuali e collettive del nazismo nella tragedia dei campi di concentramento. Weiss fu testimone attento e preciso e riportò con minuzia le parole di vittime carnefici, costruendo un testo corale che con i suoi 11 canti ci porta su un terreno dove la sofferenza ha esteso le proprie radici. La prigione ha un'origine del tutto differente. Kenneth Brown era un marine che negli anni 50 venne rinchiuso fra le mura di una prigione americana in Giappone. Tornato in patria, sentì l'esigenza di fissare su carta gli orrori di cui fu testimone in quei 30 giorni di prigionia. Nasce così un testo teatrale insolito, ma che vede nel teatro il mezzo ideale attraverso il quale portare la memoria storica di quell'evento. Brown affidò il suo testo alle mani di Julian Beck e Judith Malina, che misero in scena uno degli spettacoli più celebri e controversi della storia del Living Theater. Questa sera sentirete due voci che ci racconteranno due diverse esperienze legate a questi testi. Laura Clery, attrice che lavora con la compagnia del Collettivo di Parma sin dalla sua formazione e parte dell'ensemble del Teatro 2, porta in scena da più di 30 anni la celebre istruttoria con la regia di Gigi Dall'Aglio. Raffaele Esposito, attore di Luca Ronconi, lavora da anni con il Teatro 2. Ha preso parte al progetto Horvat con la messa in scena di Fiabe del Bosco Viennese e di Gioventù senza Dio con la regia di Walter Lemoli ed è uno dei protagonisti del progetto Giannis Rizzos, Quarta Dimensione. In queste settimane sono partite le prove dello spettacolo La Prigione, che lo vede coinvolto, per la prima volta, in veste di regista.
Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cause. You must have been high. You must have been high.
L'istruttoria va in scena da oltre 30 anni con lo stesso cast. E qui abbiamo Laura Clery a cui poter fare qualche domanda. Ciao Laura.
Ciao.
Come ti prepari ogni anno all'istruttoria? Cioè, come vivi dover riprendere i panni non di personaggi, ma di persone che hanno vissuto le esperienze che voi attori riportate in scena? E come viene vissuta la continua ripresa di un'opera che ha una tale portata storica, sia da te personalmente che collettivamente, come compagnia che da oltre 30 anni lavora per mantenere viva la memoria?
Affrontare l'istruttoria ogni anno in realtà è la cosa più naturale, nel senso che dopo 34 anni, questo credo che sia il 34esimo anno, è un appuntamento a cui non mancherei. Nel senso che fa parte proprio del mio percorso teatrale. È stato il mio secondo spettacolo, il primo era Le serve di Gene con la regia di Walter Lemoli ed era l'84, ero appena uscita dalla scuola, sempre dalla scuola della compagnia del collettivo, quindi proprio nata all'interno di un modo di fare teatro, loro avevano da poco occupato il Teatro 2, quindi stavano facendo un percorso di teatro politico, di teatro civile importantissimo. Noi eravamo giovani, siamo entrati in questa grande famiglia e ci siamo nutrite di loro, delle loro lotte, del loro modo di fare teatro. Quindi arrivare all'istruttoria a 22-23 anni è stata una situazione indescrivibile ora. Lo spettacolo in 34 anni non ha cambiato la sua forma. È cambiato perché gli attori sono cambiate anche le loro capacità tecniche, ma in realtà lo spettacolo è lo stesso. Quindi quando ci si avvicina all'istruttoria e dal 2000, cioè da quando è stata istituita la giornata della memoria, l'appuntamento è sempre a gennaio per celebrare appunto questo momento. E qualche giorno prima, solitamente, si cominciano le battute, si mescolano a quello che magari stiamo portando in scena, come ad esempio in questo caso, che eravamo in scena in contemporanea sia con Goldoni che con Molière, entrano nella testa e comincia a ripassare. In realtà nessuno di noi ha un copione a casa. Perché? Perché il copione ormai è dentro di noi. E da oggi pomeriggio, ad esempio, cominceremo da domani mattina a sistemare i nostri oggetti, oltretutto uno spettacolo che è nato quando ancora non esisteva da noi la figura del direttore di scena, quindi noi ci occupiamo di tutto. Quindi fa parte di un pacchetto in cui tu entri piano piano, per cui da domani cominceremo a sistemare i camerini, i nostri trucchi. È un rito in realtà quello che succede. E lo spettacolo è uno spettacolo doppio, non so per chi l'ha visto, è uno spettacolo che prevede una prima parte nei camerini che però è in qualche modo scoperta al pubblico, perché è il primo appuntamento quando tu entri all'interno dello spazio teatrale, e visto che è un viaggio, tu praticamente hai una parte in cui sei tu nel tuo camerino e ti cambi per i vari personaggi che chiaramente interpreti, perché essendo la rappresentazione di un processo è chiaro che i personaggi che interpreti sono molti e tutti diversi. E poi c'è lo spettacolo che tu dai al pubblico, cioè quando attraversi la parete nera, la porta, e ti offri al pubblico con la tua interpretazione. E quindi è un piccolo lavoro di somme, di ricordi e di cose che in realtà sono dentro di te, per cui se tu anche arrivassi una mattina di colpo e fossi buttata dentro quello spazio lì, probabilmente la memoria del corpo, che è fondamentale per un attore che magari che anno dopo anno fa una ripresa, in questo caso stiamo parlando di una fetta di vita molto importante, il doppio, cioè più del doppio dei miei anni, e quindi è tutto molto naturale, però nello stesso tempo è anche tutto molto doloroso, nel senso che comunque tu parli di una cosa che non è enorme per te, ma è gigantesca. E quindi da parte di tutti c'è la riappropriazione del rito personale che si sposa con il rito collettivo, che è il fare lo spettacolo.
Ecco, in questi 30 anni di repliche, voi attori ripercorrete lo stesso percorso ogni volta, di fronte ad un pubblico diverso, che è poi parte integrante dello spettacolo. Come è cambiato, ai tuoi occhi, il pubblico da ieri ad oggi? E come affrontano questo spettacolo le nuove generazioni?
Dunque, parto dall'ultima domanda. Le generazioni nuove affrontano lo spettacolo con molta più consapevolezza rispetto al passato. E nell'84, quando noi abbiamo fatto lo spettacolo, erano argomenti di cui non si parlava. E molto spesso, anche per me, voglio dire, quando io ho letto il testo, che avevo appunto 22-23 anni, non erano cose che avevo studiato a scuola, perché a scuola non si entrava mai in un dettaglio così specifico, non esistevano i documentari, le foto, c'era molto meno materiale, per cui già leggere quel testo lì, infatti mi sono portata il libro che conservo con, cioè, è uno dei primi testi teatrali che ho letto con intensità, ovviamente, e quando ho letto la prima volta questo libro, mi ricordo perfettamente dove ero. Ero sul letto di mia sorella, non so perché sul suo, e ne leggevo una parte e poi smettevo. E l'ho letto 6 mesi prima di cominciare a lavorare. Ed è stato terribile, perché era come scoprire una pentola di una strega e vedere dentro delle cose orripilanti di cui io non sapevo. Chi arrivava a vedere lo spettacolo in quegli anni era un po' in questo stato. E infatti anche ora succede, ma allora molto di più le persone stavano male quando venivano a vedere il nostro spettacolo. Abbiamo fatto per molti anni lo spettacolo al Teatro dell'Elfo a Milano e lì poi sono arrivati non solo le persone appunto che erano inconsapevoli, ma hanno cominciato ad arrivare anche le persone che avevano vissuto il lager e sono stati delle esperienze strazianti di persone che magari attraversavano la porticina e poi magari tornavano indietro, però non volevano andare via, allora magari ascoltavano lo spettacolo dietro di noi nella parete. Insomma, legate a questo spettacolo c'è una quantità di vita vissuta, sia degli altri che del pubblico che nostra, enorme. E invece le persone che arrivano ora lo hanno studiato a scuola, sono molto più sensibilizzate. Già mio figlio, che ha 13 anni, che è stato ad Auschwitz con suo padre, perché non me la sono sentita di andarci, e sta preparando in questi giorni un PowerPoint con le foto che lui ha fatto là. Ed è incredibile per me questa cosa. Cioè io ho Tommaso a casa, che ha 13 anni, che sta preparando, ha fatto un'esperienza che va molto oltre la mia. La mia è un'esperienza enorme, ma dal punto di vista del mio lavoro. Lui invece fa già parte delle persone che devono storicizzare questa cosa qui. E infatti sono curiosa poi di vedere anche il risultato. Quando c'è stato il boom della Lega, anche di Berlusconi, le persone che venivano ad esempio a Milano a vedere lo spettacolo, i ragazzi soprattutto la mattina, entravano tutti con il cappellino e la birra in mano. Io mi ricordo che passavo tutta la prima parte a togliere le lattine della birra e i cappellini, perché poi abbiamo questa cosa che chi entra col cappello se lo deve togliere, c'è una forma di rispetto, perché consideriamo quello un posto veramente in cui succede un rito, perché sono cose che magari le persone non comprendono, comprenderanno magari dopo 5 minuti, quando inizia lo spettacolo. E c'era molta inconsapevolezza. E lì la gente sveniva di più, ancora era ricominciato questo rito dello star male, perché anche lì, in questo boom di, non dico di Milano da bere, in quel caso sì, ma in questa possibilità in cui si vedeva che tutto era possibile e che la memoria e che l'arte e la cultura venivano considerate meno, in realtà venivano colpite molto di più le persone. Negli ultimi anni svengono molto di più le persone adulte, i padri di famiglia, le madri. Cioè, è una cosa strana, questo fatto di star male durante lo spettacolo è una cosa che a noi pesa ovviamente tantissimo, e però è il risultato di un'inconsapevolezza di fondo che purtroppo è ancora così. È per quello che è necessario farlo e speriamo di farlo e poi nel futuro anche di consegnarlo magari a qualcuno che lo farà al nostro posto, insomma.
Grazie mille, Chiaro. Adesso invece intervisto Raffaele Esposito, che sarà il regista della Prigione.
Buonasera.
Una domanda. Come si affronta un testo che è la testimonianza storica di un fatto realmente accaduto e che oggi però trasmette delle cose più assolute e meno contestualizzate a quell'evento specifico? E perché è importante coinvolgere e rivolgersi alla gioventù di oggi?
Allora, intanto faccio una piccola premessa sul testo che non molti conoscono, perché non è un testo molto rappresentato. È stato messo in scena la prima volta nel 63 a opera del Living Theatre e racconta una giornata di detenzione all'interno di un campo in un campo militare di occupazione dell'esercito americano in stanza Okinawa in Giappone. l'aspetto, diciamo, nazionalistico, anche storico di questa giornata, di questo racconto, noi non lo considereremo, anche perché proveremo a stagliare la nostra narrazione al di là del contesto americano, della Seconda Guerra Mondiale, perché non è quello che ci interessa e non penso che sia quello che emerge come in prima battuta, come efficacia nella messa in scena. Tra l'altro, per il Living Theater ha rappresentato non solo una occasione, uno dei primi spettacoli che loro hanno messo in scena, ma soprattutto ha creato una piccola rivoluzione nel modo di fare teatro, perché è stato, in questo senso forse ci colleghiamo anche alle parole di Laura sull'esperienza dell'istruttoria, è stato per la prima volta un'esperienza di teatro a 360 gradi ora, che poi ha fatto molta scuola, e quel tipo di teatro poi si è metamorfizzato nel corso degli anni fino ad arrivare ad esperienze un pochino più separate da una narrazione convenzionale, fino ad arrivare, penso, a artisti come Jan Fabre, oppure anche i nostri Ricce Forte, o un altro tipo di teatro che si avvicina di più alla performance, perché molto, molto di performativo è presente nella scrittura. La narrazione, la drammaturgia è molto esile, per cui noi abbiamo deciso di astrarla il più possibile, proprio per comunicare in maniera diretta con un presente ideale, tirarci via dalla cuccia sicura del Giappone degli anni 50 e portarlo a un ipotetico ma verosimile presente. Ho fatto una selezione degli attori e diciamo che in base alle caratteristiche che erano richieste ho preferito scegliere degli attori che fossero intanto anagraficamente giovani, e nonostante chi l'ha messo in scena la prima volta non lo era di fatto, perché insomma poi era Julian Beck, già aveva più di 40 anni quando mise in scena per la prima volta il The Brig, e soprattutto con delle caratteristiche personali un pochino insomma più precise, meno professionali ma più animali, ecco, se possiamo parlare in termini stretti. La necessità di portarlo in scena adesso nasce proprio dal fatto che, insomma, di che cosa parla il testo? Il testo parla di meccanismi di sottomissione, di meccanismi di manipolazione. In questo senso c'è un'analogia evidente con il lavoro di Laura, di Gigi, eccetera, nell'istruttoria. Ma soprattutto perché parla di meccanismi di sottomissione e di manipolazione che sono resi macroscopici dal contesto della prigione, per cui lì la sottomissione si fa necessità per gli aguzzini e tortura per chi la subisce, ma di fatto a maglie molto più larghe. Questa è una riflessione che ci è venuta spontanea all'interno della fase progettuale del lavoro con Walter Lemoli e Paola Donati. Di fatto è un processo di manipolazione in cui siamo immersi quotidianamente, ha molto a che fare anche con questo. Non si arriva certo all'annientamento della personalità, però se facciamo un po' una riflessione più coraggiosa, secondo me non abbiamo difficoltà a vedere questi processi attuarsi quotidianamente. Perché giovani e perché in Italia? Perché intanto partiamo da dati statistici. In Italia oggi, diciamo che dopo la crisi del 2008, l'80% di questa crisi è stata pagata dagli under 35. Oggi il 56,8, sono dati che ho letto ieri sul profilo Istat, 50, 6,8 della popolazione under 35 vive con i genitori. Ora, è una riflessione un po' complessa, però se proviamo a pensare che nel 1957 si parlava di sottomissione psicologica e fisica, adesso la sottomissione ha altre coordinate. Penso al film di Ken Loach, Daniel Blake. L'umiliazione a cui siamo sottoposti, un'umiliazione economica che però ha a che fare con un fattore molto importante psicologico, allora penso che le analogie sono insomma, abbastanza evidenti e molto chiare.
D'accordo. Un'altra domanda. L'istruttoria chiama in causa il teatro per raccontare la realtà. Nel caso di De Brieg, qual è stato il processo che ha portato alla rappresentazione in teatro? E dov'è l'atto teatrale nella rappresentazione della giornata all'interno di una prigione? E perché è importante che sia il teatro a raccontare questo frangente?
Allora, parto anch'io dalla fine perché è importante che sia il teatro a raccontare questa cosa. Intanto, anche lì un'osservazione sul nostro vivere sociale. Intanto abbiamo in questa società, abbiamo barattato, nella società occidentale poi parlo chiaramente, dal mio punto di vista, abbiamo barattato 5 sensi, ok? Che è superfluo spero dire quali siano, per una dimensione virtuale. So che è un luogo comune, una cosa abbastanza facile da vivere, da dire, però penso che sia una cosa che non ha bisogno di giustificazioni, per una dimensione virtuale dell'essere. Il teatro di fatto è la casa dell'accadimento, cioè dovrebbe perlomeno esserlo. E da spettatore io vidi 3 anni fa l'istruttoria di Gigi Dall'Aglio e fu un'esperienza abbastanza straordinaria, nel senso che poi Laura parlava di svenimenti e di come incidenti. In realtà io penso che quel tipo di malessere sia l'obiettivo della messa in scena. Fare provare, cioè allo spettatore, con tutti i 5 sensi di cui è dotato come essere umano, quelle che sono i disagi e le le torture, le difficoltà di quella narrazione. Questa cosa è io credo che sia una prerogativa del nostro ambito. Cioè lo spettacolo dal vivo di questo dovrebbe nutrirsi, non di altro.
Riattivare, quindi?
Più che riattivare, portare a centralizzare ad aiutare allo spettatore a centralizzare la propria esperienza umana. Spesso si dice, si parla di questi accadimenti, insomma, della Seconda Guerra Mondiale, ma anche del De Brieg, come una regressione allo stato animale. Ecco, non c'è nulla di più sbagliato. L'essere animale in realtà è centrato, proprio per questo noi non vediamo negli animali generalmente, e c'è una piccola divagazione che faccio, un animale non fa, non agisce crudeltà, a meno che non ci sia una patologia dietro, ma non esercita mai una crudeltà nei confronti di un suo simile. Questo accade quando c'è una traslazione. Cioè io non mi riferisco più a quello che sento, quello che provo, a quello che vedo, ai miei 5 sensi, ma mi proietto. Ok? Questa cosa è frutto anche, è una conseguenza di una grande dote che gli dèi ci hanno donato, che è l'immaginazione. Per cui io mi sento di poter dire che la crudeltà è frutto di un'immaginazione che però purtroppo, quando esercitata in questa maniera, non tiene considerazione l'altro essere umano. Okay? Questa cosa è, secondo me, uno dei meccanismi primari del teatro, che spesso viene non considerata e per questo motivo allontana un pubblico in questo momento storico perché in una società del genere vi potete immaginare quanto sia necessaria o efficace una forma d'arte che così, che sia così estranea alla nostra vita, in cui siamo abituati a subire delle immagini, penso al cinema, o a, come dire, instaurare delle relazioni con altre cose senza in realtà partecipare dell'altra esperienza. Tutto qua.
Molto chiaro, grazie. Allora adesso faccio una domanda a tutte e due. Parto da lei e poi torno a te, Raffaele. Cosa possono avere in comune, secondo voi, due testi come The Brig e L'Istruttoria, dal punto di vista della necessità teatrale o anche dal punto di vista del pubblico?
Ma mi rifaccio a quello che ha detto adesso Raffaele. È proprio questa necessità di attuare un sentimento, una sensazione nel pubblico, perché tu vai a affrontare dei temi che in qualche modo li possano smuovere, che possa smuovere lo spettatore e soprattutto te stesso che indaghi, perché non è tanto quello che tu poi porti, cioè se tu ottieni un risultato sul pubblico è perché sei tu che sei, ti sei infilato dentro te stesso, hai cercato in quelle parole, in quei testi, qualcosa che ti spinge a conoscere, e nel momento in cui tu fai una scoperta, una conoscenza e trovi il modo di porgerla agli altri, quello è, credo, attuare un testo. Poi è chiaro, se devi giocare su un testo comico lo farai portando il massimo divertimento, le tue capacità, la tua tecnica per far divertire il pubblico. Se lo fai su un dramma storico cercherai di mettere all'interno tutto quello che può avvicinare lo spettatore alla realtà che sta vivendo adesso, specchiata sulla vicenda che stai narrando del passato. Nel caso di testi come questo sei dentro alla realtà e sei dentro alla sofferenza umana, e di conseguenza solo attraversandolo tu per primo riesci a restituire. E capisco bene il lavoro che sta facendo Raffaele quando parla dei giovani, adesso lo capisco ancora di più, perché è proprio lì che c'è il nodo ora. Parlare di sé, e di sé magari 10 anni prima, probabilmente Raffaele 10 anni fa ha vissuto una situazione in cui stavi cercando di capire cosa dovevi fare, come abbiamo fatto tutti, no, a quell'età. E adesso che ha quasi 40 anni, aiuta gli altri, cerca dei giovani e rappresenta probabilmente anche la parte di sé che per quel malessere che ha vissuto, e attraverso questi giovani corpi cerca di restituire ad altri, sia giovani corpi che non giovani corpi, qualcosa che lui vuole dire su questi testi, in particolare La prigione nel suo caso, ma L'Istruttoria. Infatti l'assonanza c'è fra i due testi sicuramente.
Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dice Laura. Il lavoro dell'attore è proprio questo: fare un viaggio all'interno di se stesso in modo da permettere a chi ti guarda di fare lo stesso viaggio, ma anziché tirare fuori delle cose, provare a metterle dentro. Di fatto l'effetto di questo percorso è analogo. Sì, di fatto anche non so come dire, la componente sacrificale della narrazione, sia nel caso dell'Istruttoria che in quella di The Brig, è una componente abbastanza evidente. Insomma, le analogie sono, non è necessario tracciarle. Allora parlavamo di un intero popolo che veniva sacrificato in nome della sopravvivenza dell'Europa, insomma queste erano le menzogne, eccetera. Qua parliamo quasi di esercizi di potere, cioè diventa quasi più laboratoriale l'esperimento, però il meccanismo è come se una lente di ingrandimento ci permettesse di stringerlo sempre di più. Il meccanismo che poi accade all'interno di un solo essere umano è proprio quello. Il male di fatto è, come dire, senza paura, però è una cosa che fa parte della nostra, anche della nostra umanità. E come dire, uno dei compiti del teatro è sicuramente quello, non di allontanarlo, ma di illuminarlo, ok?
Di affrontarlo, quindi.
Di affrontarlo, di, come dire, di andare a capirlo, come funziona. Una volta che tu hai capito come funziona, quali sono i meccanismi che lo mettono in moto, intanto impedisci che accada un'altra volta, come nel caso dell'istruttoria. Per cui di qui penso che, insomma, metterlo in scena ogni anno per 30, per 40, per 400, per 4.000 anni sia necessario, perché comunque è un deterrente formidabile. Vedendo uno spettacolo come quello che mette in scena Laura, eccetera, come dire, il malessere è talmente, il malessere fisico, perché poi di questo si tratta, è talmente pesante che, come dire, assume bene il suo compito, via. E per quanto riguarda invece la prigione, la questione si fa un pochino più dettagliata, però diciamo che il procedimento più o meno è lo stesso.
Posso fare io una domanda a lui?
Certo.
Volevo sapere come hanno affrontato i ragazzi che hai scelto, come stanno affrontando l'esperienza.
Allora, intanto non stiamo ancora facendo... Per adesso abbiamo fatto un percorso di preparazione vocale, perché il testo poi prevede, nonostante abbia una drammaturgia piuttosto semplice, prevede un impegno vocale solido. Ho fatto un po' di preparazione fisica, da domani iniziamo una settimana di campo con degli ex militari dell'esercito italiano, che ci daranno una mano anche a formare da un punto di vista proprio di... ma tutto questo fa parte poi dell'esperienza dell'attore, anche perché io penso che l'obiettivo principale sia quello di creare all'interno della messa in scena una traduzione di quell'esperienza. Non è un gioco per dire ma guarda come sono bravi questi attori a sembrare dei soldati. Di questo francamente non ci interessa nulla, non allontaniamo lo stereotipo stanislaschiano della questione. Però di fatto un po' di formazione militare sarà necessaria. Dopodiché, ma già durante questo periodo, lavoreremo più che sul testo, sui meccanismi che il testo svela, perché e poi è vero che è una giornata, ma non è una giornata qualunque,
certo.
È la sintesi della giornata, cioè quello che accade dall'alba al tramonto, come dire, nella storia del prigioniero tipo.
Comunque ieri arrivando in teatro vi ho visto passando con la macchina e la sensazione che ho avuto nel vedervi correre, stavate correndo insieme eccetera così, era il senso del respiro che stavate cercando insieme. Secondo me questa qua è per questo che ti facevo questa domanda. C'era dentro questo movimento di questi corpi giovani che si muovevano per strada e correvano insieme come una volontà di stare insieme e di respirare insieme. Questa cosa rimarrà nello spettacolo?
Questo io penso che sia anche un tema abbastanza importante. Di nuovo, non voglio fare il sociologo, non ho né capacità né le ambizioni, però in una società che è molto puntata, secondo me, con un obiettivo particolare, verso una specie di spietato individualismo, cercare di andare a pescare anche il piacere di condividere con altri esseri umani, in questo caso nella fase di preparazione, come dire, la parte positiva dell'aspetto, cioè la condivisione, e questa è una cosa che secondo me è necessaria anche come esperienza teatrale. Poi questa cambierà perché, come dire, per i meccanismi di cui parlavamo prima, all'interno di un gruppo di esseri umani, quando si accende quella scintilla, il gruppo diventa massa, e la massa, come sappiamo, come dire, si possono citare alcuni esempi storici, ma forse non c'è bisogno, agisce in maniera uniforme e violenta in una maniera abbastanza allucinante, ecco.
Cieca quasi.
Sì, sono meccanismi curiosi da studiare, siccome diciamo viviamo in un momento storico in cui queste cose non accadono più, il processo di preparazione è un po' laborioso anche per questo, anche perché insomma anche per la nostra professione è difficile parlare di omologazione all'interno di un gruppo di attori, perché è una cosa che, come dire, da un punto di vista professionale uno cerca di allontanare.
Esatto.
Okay? Invece questa è una necessità primaria in questo caso.
D'accordo, allora vi ringrazio per la disponibilità, per la compagnia, per tutto. E, che dire, ci vediamo in scena?
Grazie.
Ci vediamo in scena. Ciao di nuovo.
A presto, buonasera.
Avete ascoltato la quinta puntata di A Late Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 in collaborazione col CUT di Parma su Radio Revolution. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti al Teatro 2. Il 28 e 29 gennaio gli spettacoli di Burattini di Patrizio Dall'Argine e Veronica Ambrosini. Il 29 gennaio l'istruttoria di Peter Weiss, regia di Gigi Dall'Aglio. Da non perdere, anche dal 2 al 5 febbraio, il Borghese Gentiluomo di Molière, con regia di Filippo Dini. Vi aspettiamo a Teatro 2 e alla prossima, tarda sera nel futuro. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Time.
battle outside raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. You're rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, 'cause the times they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slowest now will later be fast, as the present now will later be past.